Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Don Italo Molinaro e Paolo Tognina. In redazione Luisa Nitti, Corinne Zaug e Gael Kurtens.
Se crediamo in Gesù, salvare delle vite umane non è più un crimine, ma un preciso dovere cristiano. E allora non si lascia più affogare nessuno nel Mediterraneo. Punto. Se agiamo senza paura, spinti da una fede limpida e forte, non saremo cristiani solo la domenica, ma anche tutti gli altri giorni della settimana, a cominciare dal venerdì. Fridays for Future! Il nostro momento, in quanto cristiane e cristiani, non è affatto passato. Anzi, sono certa che possiamo contribuire alla vita della nostra società oggi più che mai.
Oltre 30.000 persone hanno assistito nello stadio di Dortmund domenica scorsa al culto conclusivo del Kirchentag evangelico tedesco, un grande raduno organizzato ogni due anni in una diversa città. La predicazione è stata affidata alla pastora Sandra Bills, che ha ribadito alcuni dei temi principali affrontati dal raduno: la protezione dell'ambiente, l'accoglienza dei migranti, il tutto nel segno della fiducia. Dal 19 al 23 giugno a Dortmund oltre 120.000 persone hanno partecipato a eventi, incontri, concerti, dibattiti, workshop proposti in tutta la città. L'accoglienza dei migranti, la crisi climatica, la salvaguardia del creato sono stati al centro dei lavori del grande raduno protestante. Il 20 giugno il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, il presidente della Chiesa Evangelica in Germania, Heinrich Petford Strom, una marinaia della Sea-Watch e sindaci di diverse città tedesche hanno partecipato a una tavola rotonda dal titolo «Insieme per porti aperti in Europa». Denunciando il blocco nei confronti della nave di salvataggio Sea-Watch 3, con a bordo 43 profughi salvati nel Mediterraneo, il vescovo Bedford Strom ha parlato di una Europa che perde la sua anima.
Europa verliert seine Seele, wenn es nicht möglich ist.
L'Europa perde la sua anima. Se non è possibile portare a terra persone che sono state salvate da un naufragio nel Mediterraneo e dare loro un luogo sicuro, allora il nostro continente perde la sua anima. È una cosa insopportabile. Tutti insieme dobbiamo fare ciò che possiamo per porre fine a simili situazioni. Non è accettabile il fatto che ogni volta che una nave carica di profughi scampati alla morte per annegamento chiede di poter attraccare, ricominci da capo una estenuante trattativa. Molte città in Europa si sono dette disposte ad accogliere quei profughi, ma i governi nazionali impediscono loro di accoglierli. Perciò dobbiamo fare pressione sulla politica affinché questo cambi.
E dunque questo è il nuovo compito delle chiese, quello di fare pressione sulla politica.
Die Kirchen setzen sich für Menschlichkeit ein.
Le chiese si impegnano a favore dell'umanità. Le chiese cercano di mettere in pratica il doppio comandamento dell'amore che Gesù ci ha insegnato. Amore per Dio e amore per il prossimo. Essere cristiani, credere in Dio, è perciò legato all'amore per il prossimo e in particolare per i più vulnerabili. I profughi nel Mediterraneo che sono in pericolo di vita sono tra i più vulnerabili. Per me, la conseguenza del mio tentativo di vivere una vita orientata dalla fede consiste nell'impegnarmi a favore dei più miseri tra le sorelle e i fratelli di Gesù Cristo.
Ma un progetto come quello dei corridoi umanitari promosso in Italia dalle chiese cristiane potrebbe essere una soluzione per questo problema dei migranti?
I corridoi umanitari sono un segnale forte, voluto in particolare dalle chiese protestanti in Italia. È un progetto importante. Dobbiamo cercare soluzioni praticabili, in accordo con i governi, per portare in salvo persone in pericolo. Abbiamo bisogno di vie legali per raggiungere l'Europa. Questo è un mattone importante per costruire una soluzione al problema. Le chiese italiane hanno ora lanciato un programma che prevede l'evacuazione di 50.000 persone dalla Libia. Nei campi di raccolta libici avvengono torture e gravissime violazioni dei diritti umani. Bisogna intervenire. Intendiamo sostenere il progetto delle chiese italiane perché i profughi non devono più rimanere imprigionati nei campi in Libia.
Sul palco della grande Westfalenhalle, accanto al vescovo Bedford Strom, anche Mattea Veje, marinaia a bordo della Sea-Watch 3. Mattea, come ci si sente a essere considerati dei criminali?
Es ist immer sowas zwischen, soll man sich darüber, also soll man schmunzeln oder soll man...
Di fronte all'accusa di essere dei criminali viene da chiedersi se sia il caso di ridere o di piangere. È un'accusa talmente assurda, è difficile capire che cosa significhi. Ma ci rendiamo conto? Io e tutti quelli e quelle che svolgono l'attività di salvataggio veniamo definiti criminali. È totalmente assurdo. Un tempo pensavo che essere un criminale fosse un'altra cosa, e a dire il vero lo penso ancora. Che cosa significa che noi siamo criminali? Di che cosa saremmo colpevoli?
Da kommt nichts bei mir an, weil da ist nichts, was ich da glaube oder was mich überzeugt.
Ma la vera star dell'incontro è stato Leo Luca Orlando, presentato a Dortmund come il leone di Palermo, un uomo che difende i diritti umani e si batte per i porti aperti.
Si sta in qualche modo producendo una sorta di perversione culturale. A noi hanno insegnato che in mare la vita è sacra. E hanno insegnato e spiegato con le convenzioni internazionali che salvare una vita in mare è un dovere, e che il comandante della nave che salva la vita in mare decide quale sia il porto più sicuro dove portare le persone che salva. Tutto questo viene calpestato adesso, e mentre qualche anno fa si davano riconoscimenti di merito a chi salvava le vite in mare. Io ho dato la cittadinanza onoraria di Palermo alla Guardia Costiera Italiana per le tante vite che ha salvato. Ho dato la cittadinanza onoraria di Palermo a Medici Senza Frontiere per dire grazie per questa attività. Adesso si criminalizzano coloro che salvano i naufraghi in mare. E allora c'è dietro tutto questo un rischio di una perdita del rispetto dei diritti di tutti e di ciascuno. A noi ci hanno insegnato che bisogna avere cura di chi è diverso da noi, che bisogna avere cura di chi è più povero di noi, che bisogna avere cura di chi è più debole di noi. Poi magari qualche volta ce ne siamo dimenticati, magari nei confronti di qualcuno più povero di noi abbiamo giustificato il fatto che non ci occupavamo di lui dicendo: ma vedi com'è fastidioso, ma vai via, non fammi perdere tempo, che era un modo per non avere cura di chi era più debole o più povero di noi. Ma avevamo questo insegnamento, avere cura di chi è più povero e diverso da noi, tanto che ogni tanto ce la prendevamo con chi era più ricco di noi. Era un modo per dire che è giusto avere cura di chi è più debole e magari ogni tanto prendersela con chi è più ricco. Oggi siamo passati dall'avere cura all'avere paura, Oggi abbiamo paura di chi è più debole di noi. Oggi abbiamo paura di chi è diverso da noi. Oggi abbiamo paura di chi è più povero di noi. Questa è una perversione culturale che prepara un terreno che diventa un terreno scivoloso. Io questa mattina ho aperto il mio intervento dicendo: io non difendo i diritti dei migranti, io difendo i miei diritti. Perché i migranti ci hanno ricordato che anche noi siamo esseri umani. E tutte le volte che io difendo la vita di un migrante, penso a me stesso. Penso come vorrei essere aiutato se fosse al suo posto. Penso a mio fratello, a mia sorella, a mia madre, a mio padre, a mio zio, al mio amico. Ecco, questo è il senso vero. Cioè, quello che noi cerchiamo di dire a Palermo, ed ogni giorno diciamo a Palermo, che noi vogliamo essere rispettati. Ma per essere rispettati noi dobbiamo mettersi nei panni di chi non viene rispettato.
A Dortmund, nell'ambito del 37esimo Kirchentag, è andato in scena un nuovo musical dedicato alla figura e all'opera di Martin Luther King, l'attivista afroamericano per i diritti dei neri negli Stati Uniti. Il libretto per questo spettacolo è stato scritto da Andreas Malessa.
Vorrei che gli spettatori tornassero a casa con la certezza che l'amore per il prossimo, la solidarietà e la pace non sono un'illusione. Non è vero, come alcuni dicono, che si tratta di valori nei quali credono soltanto i cosiddetti buonisti. No, si tratta di principi per i quali vale la pena investire tutte le proprie energie e per cui combattere.
A interpretare sul palco la figura di Martin Luther King è l'attore Gino Emnes.
Martin Luther King ha significato molto per tutta l'umanità. Certo, anche per la gente di colore, ma il suo messaggio è valido per tutti. Ho fatto un sogno. Parliamo ancora oggi di quel discorso e di quel messaggio. E dobbiamo continuare a citarlo e a viverlo.
Benutzen wir immer heute noch, ne? Und das sollten wir auch weiter benutzen.
L'allestimento del musical era spettacolare. Un coro di 2000 persone ha interpretato la colonna sonora di questo Martin Luther King. A far parte del coro anche Rossella Casonato, teologa italiana che da molti anni è pastora nella chiesa evangelica di Amburgo. Come mai sei entrata a far parte di questo progetto del musical su Martin Luther King?
L'anno scorso, credo già in ottobre-novembre, ho letto su internet che si cercavano coristi e coriste per Dortmund, per il Kirchentag, per questo nuovo musical di Martin Luther King. E mi sono detta: ah, ho voglia di cantarci, e mi iscrivo, e mi sono iscritta.
Come ti sei dovuta preparare per poter far parte di questo coro, tra l'altro straordinario, di 2000 persone?
Ci sarebbero state delle prove, però tutte qui in regione Nordrhein-Westfalen, e per me da Amburgo venire per una prova di 3 ore sarebbe stato complicato. Quindi mi sono, ovviamente avevo lo spartito, mi sono procurata un CD con l'esecuzione integrale e a casa, ascoltando, ogni tanto mio figlio benevolmente mi faceva sentire al pianoforte qualche passaggino, insomma sono stata molto autodidatta, però ha funzionato.
Come ci si sente a far parte di un coro così grande e poi davanti a un pubblico immenso? La rappresentazione qui al Kirchentag è andata in scena davanti a probabilmente 10-12 mila persone.
essere parte di un coro così grande è molto bello, relativizza molto le proprie paure, anche oddio, magari sbaglio una nota, cioè uno si dice vabbè dai, siamo in 2000, insomma funzionerà, e si crea veramente una bella solidarietà tra le coriste e i coristi che ti stanno vicino, dietro, davanti, e il pubblico, sì, il pubblico era grandissimo, credo di non aver mai cantato in un coro davanti a così tanta gente, ma mentre si canta poi si guarda solo il direttore o la direttrice di coro, perché bisogna stare attenti, quindi poi le 10.000 persone non si vedono più, però è stata una bella sensazione.
È un pezzo, quello su Martin Luther King, un musical che gioca molto sull'emotività, insomma è un personaggio che ha mosso milioni di persone, che ha commosso il mondo intero e che continua a commuovere anche oggi. Tu sei stata coinvolta in questa onda emotiva che scaturisce da questo musical?
Sì, soprattutto perché Martin Luther King per me personalmente è una figura esemplare da sempre, cioè io originariamente vengo da una chiesa battista, Martin Luther King era un pastore battista, quindi già da ragazzina per me lui era uno dei nostri. Poi io adesso da alcuni anni lavoro ad Amburgo in una comunità, e una delle due chiese della nostra comunità ha delle finestre moderne con apostoli e apostole dei giorni nostri, e uno di questi è Martin Luther King, quindi ogni domenica quando faccio il culto lo vedo, ce l'ho davanti, dietro, di fianco, e quindi... E poi appunto questa storia che in parte un po' si conosce, sì, la trovo sempre commovente, anche perché anche nel musical viene anche mostrato che Martin Luther King era anche una persona, ovviamente come tutti, con paure, con sensi di colpa, lui voleva essere un buon padre e poi è andato in prigione, insomma, sì, veramente mi ha coinvolto molto.
A dirigere il grande coro Christoph Spengler. Che cosa ne pensa il musicista di questa produzione?
Ich finde das kommt zur richtigen Zeit, also genau zur richtigen Zeit dieses Stück.
Questo musical arriva al momento giusto, secondo me. Purtroppo l'odio contro lo straniero sta riemergendo qui in Germania, perciò sono contento che questa opera vada in scena proprio ora. Le persone che cantano nel coro sono affascinate dal messaggio. Non trasmettiamo solo musiche e melodie, ma anche un messaggio molto forte. Coristi e attori sono consapevoli dell'importanza di questo spettacolo. Il sogno di cui parliamo non è un'utopia, ma un progetto concreto da mettere in pratica per superare l'odio.
Diesen Traum zu leben, diesen Traum zu haben, es ist keine Utopie, es wird auch Wirklichkeit werden, dass dieser Fremdenhass irgendwann aufhört.
Presidente del Kirchentag di Dortmund, Hans Leyendecker, un laico, come risponde alle critiche di chi dice che il Kirchentag si occupa troppo di politica e troppo poco di spiritualità?
Eine Kirche, die nur das hier predigen würde, also nur hier sich um Gesellschaft kümmern würde.
Una chiesa che si occupasse solo dei problemi quotidiani e fosse attenta solo ai temi sociali e perdesse di vista l'orizzonte più ampio dello spirito, non sarebbe la mia chiesa. Credo che il Vangelo ci affidi il compito di vivere un'esistenza che tenga conto allo stesso tempo della realtà terrena e dell'orizzonte dello spirito. È una tensione che fa parte della vita. Ma a quelli che ripetono che la Chiesa è troppo politica, voglio dire una cosa. I miei temi non li trovo nel programma di un partito, ma nel Vangelo. E di che cosa parla il Vangelo? Parla di dignità degli esseri umani, di diritti umani, di questioni sociali, della salvaguardia del creato. Noi, in quanto cristiani, non siamo altro che testimoni di un messaggio. Il nostro compito non consiste nello scrivere il messaggio, ma nel trasmettere il messaggio del Vangelo. E se assumo quel compito e leggo il Vangelo, imparo dalla Bibbia che non mi è consentito ritirarmi nel cantuccio sicuro di chi vuole dedicarsi solo alla propria devozione.
Da lerne ich doch auch, dass ich mich nicht in den frommen Winkel zurückziehen darf.
Tra i temi più dibattuti a Dortmund durante le giornate del Kirchentag, la decisione di escludere dalle tavole rotonde e dai dibattiti i rappresentanti del partito di estrema destra dell'AfD. Come giustifica quella decisione Hans Leyendecker?
Und der Kirchentag ist gegründet worden, weil die evangelische Kirche.
Il Kirchentag è stato fondato come reazione al fatto che la Chiesa evangelica tedesca è venuta meno al suo mandato durante la dittatura nazionalsocialista. Quello è stato uno dei principali motivi della sua creazione. Perciò fino a oggi siamo particolarmente attenti nei confronti di ogni estremismo. Certo, il Kirchentag non ha nessuna autorità e dunque può soltanto compiere dei gesti simbolici e proporre degli esempi. Detto questo, di fronte a determinate situazioni e determinati pericoli, il Kirchentag intende dare l'esempio e perciò ha deciso di non invitare rappresentanti dell'AfD ai dibattiti e alle tavole rotonde. Da quando abbiamo preso questa decisione, credo di essere stato interpellato almeno 700 volte sui motivi dell'esclusione dell'AfD. L'ho spiegato molte volte e lo farò anche adesso. Il Kirchentag non è disposto a dare spazio a persone che seminano discordia nella società, che diffondono odio, che fanno propaganda razzista o che promuovono la discriminazione. So close, no matter how far, couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters. Il Kirchentag è anche una grande festa della musica. Ci sono i canti della tradizione protestante, ci sono molte forme musicali moderne. Uno dei gruppi più acclamati del Kirchentag di Dortmund è stato quello dei Viva Voce, un quintetto che ha tenuto un concerto, tra l'altro, su una delle piazze centrali della città. And nothing else matters. I never cared for what they do. I never cared for what they know.
Nous faisons appel aux hommes de vraiment travailler pour se débarrasser de la masculinité dominante.
Oggi rivolgo un appello agli uomini. Lavorate su voi stessi per sbarazzarvi dalla vostra mascolinità dominante, perché è una mascolinità tossica. Adottate piuttosto una mascolinità positiva che vi porti a considerare le donne come aventi i medesimi diritti degli uomini. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento. Gli uomini possono fare la differenza. Le donne si sono battute per oltre 100 anni per ottenere la parità. È ora che gli uomini rispondano a loro volta in modo positivo.
Tra gli ospiti della 37esima edizione del Kirchentag anche il medico congolese Denis Mukwege. Dopo aver studiato in Europa, Mukwege, che è anche pastore protestante e uomo di fede, ha fondato in piena guerra civile nel nord del Congo l'ospedale Panzi per offrire cure alle donne vittime di violenze sessuali, sfidando le minacce di morte ricevute dalle milizie e l'opposizione delle autorità che negano il fenomeno. Mukwege ha deciso di far conoscere la situazione anche alla comunità internazionale e lo scorso anno ha ricevuto il premio Nobel per la pace per il suo straordinario impegno in difesa dei più deboli e dei diritti delle donne.
En ce qui concerne les hommes, je crois que nous sommes dans une société patriarcale.
Credo che noi viviamo in società patriarcali, in cui gli uomini hanno difficoltà ad accettare l'uguaglianza. e malgrado il fatto che in molti paesi siano stati fatti dei progressi in questo campo, non c'è ancora oggi nessuna nazione che possa affermare di avere raggiunto la parità tra uomo e donna. In molti paesi il diritto di voto per le donne è stato introdotto solo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Si è trattato di un progresso enorme che ha permesso alle donne di essere là dove oggi si trovano. Recentemente sono stato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e ho constatato con grande costernazione che anche nei paesi considerati democratici si assiste a un peggioramento della situazione per quanto concerne i diritti delle donne e la parità tra uomini e donne.
Au droit des femmes par rapport tout simplement à cette égalité homme-femme.
A Dortmund, Mukwege ha rinnovato l'appello al rispetto dei diritti delle donne nel suo paese e in tutto il mondo e ha riconosciuto la forza che anima l'altra metà del cielo.
J'ai découvert en soignant les femmes la force qu'elles ont.
Curando delle donne, ho scoperto che esse hanno una forza eccezionale. Molte donne arrivate da me in ospedale erano in condizioni disperate. Avevano perso il marito, tutta la loro famiglia ed erano entrate in ospedale in stato di coma. Ma non appena si svegliano, dal coma o dall'anestesia, la prima domanda che pongono è: dove sono i miei figli? Dov'è mio marito? Si chiedono dove siano gli altri e in quali condizioni. Le donne tendono a occuparsi degli altri e si preoccupano che gli altri, che stanno intorno a loro, stiano bene. Dunque, io dico a me stesso, se c'è qualcosa che io posso fare per quelle donne coraggiose di cui mi prendo cura, e aggiungere una goccia all'oceano d'amore che esse per prime donano. Più volte mi sono perso d'animo, ma attraverso le loro parole, attraverso le loro azioni, ho ritrovato la forza di riprendere il mio lavoro.
Qui m'ont ramené à revenir à mon travail.
Parole forti e coraggiose che hanno indicato un cammino di speranza e fiducia a chi ha partecipato al Kirchentag, il grande raduno protestante svoltosi a Dortmund dal 19 al 23 giugno. E con questo siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Chiese in diretta ritorna domenica prossima sulla Rete 1 alle 8:30. Da Paolo Tognina, l'augurio di una buona giornata.